Questa sera voglio farvi vedere delle cose interessanti, importanti, spero di farvele capire. Si tratta delle classi del Namespace Collections, che non abbiamo ancora visto e che potrebbero essere utili per il nostro giochino. E inoltre voglio far vedere delle cose che ho tralasciato o ho fatto vedere male in passato. Quindi mi sono già preparato qui un programma in modalità carattere in console per fare le prove. E quindi prima cosa mi sono segnato da fare, perché mi è venuto in mente facendolo in terza che forse con voi non l'ho fatto per bene, quindi vorrei farvelo capire meglio questa cosa. Mi faccio un vettore normalissimo, vettore di integer che chiamo V. Dentro ci metto un po' di roba, 1, 5, 6, 7, 12, 21, 4, ok? Un po', questo è un vettore. E poi me ne faccio un altro della stessa dimensione, anzi un altro PQRST UV X. Il vettore X lo metto uguale a V, ok? Questa qui sembra la copia dei due vettori, ok? Vediamo cosa succede. Okay. V è quel vettore, X è uguale, sono uguali, va bene. Allora andiamo a modificare un elemento di X. X di 0 uguale, no, questo non è un gran bel numero, facciamo così, un numero un po' grande, così si vede bene. Mi vado a mettere qui, imposto istruzione successiva, F11. Cos'è? Il primo, X di 0, è diventato quel numero grande. E ok, andiamo a vedere lì. Lo vedete X di 0? Cosa è successo? Quando io faccio X uguale V, copio l'indirizzo di V nell'indirizzo di X. Quindi sono la stessa identica cosa. Se modifico una cosa di X, modifico anche una cosa di V. Perché gli array sono delle variabili di tipo riferimento, non sono delle variabili di tipo valore. Se faccio due variabili integer, A e B, e assegno B ad A, poi loro hanno una storia diversa, perché sono in locazioni di memoria diverse. Invece qua no, X e V sono la stessa cosa in memoria. Quindi se faccio delle modifiche a V, è come fare delle modifiche a X, sono la stessa cosa. Vedete che contengono gli stessi numeri, sono la stessa identica cosa. Quindi dovete tenere presente questa cosa. Se passate per esempio un array a un metodo e l'andate a modificare, modificate quell'array anche da chi lo chiama. Se avete bisogno di mantenere i valori di V senza modificarli, come fate? Facendo X uguale a V non ci riuscite, ok? Bisogna farsi un altro vettore, facciamoci un altro vettore V, X, Y. Il vettore Y lo faccio uguale e mi piglio una copia di V. V, vi ricordate che i vettori c'hanno dentro dei metodi, fra questi metodi c'è anche clone. Allora faccio v.clone. v.clone è un array identico identico a a V. Cioè V.clone cosa fa? Crea un'altra zona di memoria diversa da quella dove c'è V e ci copia dentro tutti i valori che ci sono attualmente in V. Se faccio questa azione, questa assegnazione qui, assegno quella nuova area di memoria temporanea creata dalla clone, la assegno ad Y, quindi Y ha dei valori identici a quelli di V, ma sono separati e diversi e vivono una storia diversa. Quindi se io adesso metto
clone sarebbe nient'altro che lo potremmo fare con un for. Lui
lo potremmo, esatto, potremmo fare con un for e copiare elemento per elemento tutti gli elementi dell'array con clone. Sì, esatto. Questo qui fa quel lavoro lì, va elemento per elemento, le copia in un nuovo vettore che è dimensionato alla stessa. Quindi non dobbiamo né fare la creazione di dimensionamento, non dobbiamo fare la copia, è fatto tutto dal metodo clone. Sì?
Se cambiamo qualcosa nella Y.
Se cambiamo qualcosa nella Y, non cambia niente in V. Adesso lo vediamo. Cosa dice però? Impossibile convertire in modo implicito il tipo object in int. Allora, clone è un metodo che funziona su tutti gli oggetti e funziona su una classe di tipo oggetto. Quindi dobbiamo fare il solito trucchetto che abbiamo fatto ormai tante volte: siccome questo clone è un array di oggetti, lo dobbiamo trasformare in un array di integer di nuovo. Cosa che è già un array di integer, ma è anche un array di oggetti, perché tutti gli array sono degli oggetti, e quindi niente, così va. Adesso in Y vedete che c'è il valore attuale di tutto V, è stato copiato e clonato. Però se vado a fare Y di 0 uguale meno 54 ed eseguo questa cosa, com'è Y? Il primo elemento è meno 54, come ci aspettavamo. Com'è V da cui avevamo copiato? È rimasto come era nel momento della copiatura. Quindi questa è la vera copia dei vettori. Sono due vettori diversi che da questo punto in poi sono autonomi, che però inizialmente hanno due valori uguali, due insiemi di valori uguali. Dopo sussiste il problema anche con l'uguaglianza dei vettori. Allora, vediamo un po'. Bool uguale ci metto un'espressione, faccio questo anche è un truccaccio. V uguale V piccolo uguale X. Diciamo è uguale. Se questo è vero vuol dire che sono uguali. F11 è vero, V è uguale a Y. È uguale a X. Però facciamolo qui i due V e Y hanno gli stessi elementi all'interno, ok? Guardiamo se sono uguali V e Y e cominciamo da capo, così siamo sicuri che i valori che ci sono quelli. L'ho definita due volte. Ah, non pensavo di averlo commentato. Commentiamolo. Anzi, facciamo così. F11. Allora, Y è uguale a V? La logica direbbe sì, perché hanno tutti i valori uguali in questo momento. L'ho appena clonato uno dall'altro. Vediamo cosa è venuto. False. Quindi l'uguaglianza fra due vettori, così come l'uguaglianza fra due oggetti qualsiasi, ti dà true soltanto quando sono la stessa cosa, cioè quando sono la stessa roba in memoria, quando sono identici, quando uno dei due potrebbe anche non esserci. Quindi attenzione a fare uguali fra due vettori o fra due oggetti. Quando si dice che sono uguali soltanto quando sono la stessa cosa, non quando hanno dentro gli stessi valori. Perché questi qui, che essendo appena stato clonato il vettore Y, in questo momento ha dentro, e possiamo anche andare a vedere, dentro V c'è questa roba qui, e dentro Y c'è pure la stessa roba, però non sono uguali. Perché per i C-sharp l'uguale fra oggetti e fra vettori significa sono la stessa cosa, hanno la stessa posizione in memoria, quindi sono due nomi per la stessa memoria. Attenzione quindi, se vi capita si potrebbero commettere degli errori. L'uguaglianza di due vettori è l'uguaglianza è l'identità. Questo qui non è un uguale come aritmetico, è l'identità, devono essere la stessa cosa, sono due nomi diversi per la stessa cosa, allora gli dà uguale, altrimenti no. Ok, questo qui non c'entra con quello che vi volevo far vedere stasera, diciamo come scopo, volevo far vedere anche questo, però non è lo scopo principale di quello che volevo discutere stasera. Cioè, quello che volevo fare stasera è illustrarvi alcune classi contenute dentro il Namespace System Collections, e sono in particolare l'array list, poi facciamo prima la stable e la sorted list. Se prendiamo, se prendiamo system dentro system, forse c'ho un L, no, ho chiuso l'help, lo stesso, dentro system collection, dentro il namespace ci sono anche altre cose, alcune delle quali ho raccolto in questi appunti qui. Ci sono in particolare, l'array list la vediamo, la stable la vediamo, la sorted list la vediamo, ci sono anche lo stack, uno me lo son perso, che fine ha fatto? Ci doveva essere anche la queue, mettiamola qui. Lo stack l'abbiamo visto un po'. Lo stack è una struttura dati in cui mettiamo dentro delle cose e possiamo togliere solo l'ultima che gli abbiamo messo dentro. Quindi è una struttura di tipo first in, first out, last in, first out. Questo, okay? Una catasta, si adopera in un sacco di contesti, e qui è uno stack, qui è una catasta di oggetti. Dentro a questo stack possiamo mettere degli oggetti qualsiasi che abbiamo fatto noi. Non dirò di più. Una coda invece è una coda come quelle che facciamo l'ufficio postale, il primo che entra è il primo che esce, first in, first out, e quindi possiamo mettere dentro una coda degli oggetti qualsiasi, e niente, la gestione è automatica. Quando avremo un metodo per mettere dentro gli oggetti, un metodo per toglierli, e toglierà il primo che è andato dentro. Lo stack invece abbiamo un metodo per mettere dentro, tipo push, e un metodo per togliere fuori, e quello che togliamo fuori è l'ultimo che abbiamo messo dentro. In certe occasioni viene comodo avere uno stack, così come viene comodo avere una coda. Queue in inglese vuol dire coda? Sì, c'è scritto anche lì coda. Bitarray invece è una matrice compattata di booleani. Se voglio avere milioni di variabili boolean, questa la mette dentro delle variabili 64 bit, ciascuna di quelle dopo fa dei mascheramenti, dei giochini per, automatici, che noi non vediamo, per avere un array di bit sostanzialmente. Si arrangia lui a tenerla compatta, e potrebbe essere utile, io non l'ho mai usata, non so neanche come funziona. Le altre invece si usano un po' più spesso. L'array list è una lista di oggetti. Dentro una array list mettiamo gli oggetti che vogliamo noi, ci possiamo mettere anche dei numeri. Gli oggetti che mettiamo dentro diventano tutti di classe object, quindi per usarli, se ci abbiamo messo dentro un veicolo, un oggetto fatto da noi, per usarlo dobbiamo convertirlo di nuovo in veicolo con il casting, come abbiamo fatto poco fa con una roba del genere. clone è un metodo che fornisce un oggetto, quindi lo devo ritrasformare in un array di integer. Analogamente, tutte le cose che metto in un array list, se le voglio adoperare, se sono oggetti, li devo ritrasformare nell'oggetto che erano precedentemente. Cos'è il vantaggio di avere un array list? Posso aggiungere e togliere elementi all'array list senza preoccuparmi di niente. Quindi se, ho a L, posso aggiungere a L un elemento che diventa un object, che è un object, per esempio adesso mettiamoci dentro dei numeri 12 e poi 23, 3, 134, 55, 3, 66. Adesso vediamo cosa succede ogni volta che aggiungo qualcosa. Questo, ricordate che abbiamo sempre, dunque noi non sapevamo, certe volte non sapevamo quanti elementi dovevamo mettere in un array, allora facevamo l'array di dimensione 0, poi resize lo facevamo diventare un po' più grande. Questo potrebbe essere una cosa alternativa, negli array potevamo essere anche oggetti, quindi potrebbe essere una cosa alternativa a quel modo di operare. È un pochino più spiccio e niente, e funziona bene anche lui. Vedete, adesso nell'array list c'è soltanto l'elemento di indice 0 che ha valore 12. Poi F10, nell'array list ce n'è un altro, F10, ok, adesso gli ho messo dentro tutti quei valori lì. Questa è la roba che c'è dentro.
Sì.
Domanda, possiamo mettere la posizione 100 un numero senza... No, in un array list no, ma nelle altre possiamo fare qualcosa di equivalente. Quelle altre. Nell'array list sì, perché abbiamo un solo vettore che, diciamo così, abbiamo dentro l'array list c'è un solo vettore che è il vettore di oggetti, questo qua, dei valori, e gli indici sono associati automaticamente a quei valori lì. Dopo, una volta però che abbiamo messo dentro un array list delle cose, possiamo elaborare. Quindi ok, qui c'è scritto lista di oggetti, ci mettiamo quel che vogliamo, e ricordiamoci anche che per usarlo quando è un oggetto con i numeri si arrangia il C#. Quando è un oggetto vero, per usarlo dobbiamo fare il casting verso l'oggetto iniziale che ci avevamo messo dentro, perché altrimenti sono di tipo object. I metodi più importanti, ce ne sono parecchi di metodi, adesso qui vi ho sintetizzati i più importanti. Qui ci potrebbero essere dei valori, mentre andiamo magari clear cancella tutto, quindi se una volta che abbiamo riempito quello lì facciamo punto clear ed eseguiamo qui, l'array list è cancellato completamente, tutto il suo contenuto è svuotato, come vedete adesso. Quindi mi vado a rimettere qua per riempirlo di nuovo. Poi possiamo inserire, ok, aggiungi in fondo, insert inserisce all'indice che vogliamo noi, quindi, e possiamo inserire un object, qui adesso siccome l'abbiamo riempito di numeri ci mettiamo un altro numero, quindi facciamo insert. Index. Lo mettiamo qui, dopo il 3, 0, 1, 2, all'indice 2, quindi al posto prima del 3, ci aggiungo un bel numero grande così si vede bene. Ok, ormai l'ho fatto. Vedete che si è messo prima del 3, al posto 2. Quindi insert lo inserisce all'indice che voglio io.
Quindi se avessimo messo 10 nel suo indice non l'avrebbe preso.
Proviamo, buona domanda. Se mettiamo un indice maggiore di quello che c'è, può darsi anche che lo prenda. Non lo so. Ci mettiamo 10, lo eseguiamo da qui, già lo eseguiamo da lì, F11. Ha dato errore, bisogna metterli. La gestione come fa? Perché 10 non c'è, non c'è ancora. Forse
lui fa praticamente la rete, fa un altro resize ogni volta che fa un altro.
Fa un resize ogni tanto, fa un, aggiunge raddoppiando tutte le volte. Infatti, adesso vi voglio far vedere, c'è una proprietà che si chiama. Che si chiama capacity, che dice quanti, diciamo, quanti elementi ci sono nell'array list in quel momento, cioè ci sono, si possono usare nell'array list in quel momento. Count invece è il numero degli elementi che sono stati effettivamente inseriti con la add, con la add. Quindi rifaccio partire tutto e mi fermo qui prima della clear. Giusto, questa qui non la, vabbè, vediamo un po'. AL count è 8 perché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abbiamo inserito, ci sono 8 elementi lì dentro. Però AL punto capacity è 8, ok? Allora adesso aggiungiamone un altro. AL.add quel numerello lì, F11. Sì, ok. Allora dobbiamo andare qua. F11. Poi non me lo piglio, faccio F12 per forza. Ecco, count è 9, ok? Capacity è 16. Perché cosa fa lui? Qua, comincia che è vuoto, 0. Al primo che gli mettiamo dentro, non so se ne aggiunge 2, cioè aggiunge 2 posti. Al secondo c'è posto e niente. Al terzo lo raddoppia, lo fa da 4. E quindi dopo per il quarto, il quinto, il sesto, il settimo non c'è problema, e l'ottavo. Al nono, come adesso, ne fa 16, lo fa da 16 e ogni volta lo raddoppia. Così perché fa così? Alla fine possono diventare enormi queste cose, chiaramente, ogni volta raddoppia. Però fa così perché non lo deve ridimensionare tutte le volte e non perde tempo. Per efficienza, diciamo così. Lo fa soltanto, cioè se quello rimane piccolo ogni tanto lo raddoppierà, ma sono pochi valori. Quando quello diventa grande, c'è 10.000 elementi, se devo mettere 10.001 e devo cambiarli tutti, devo fare un sacco di operazioni, no, quello lì lo fa soltanto una volta, ogni volta che si raddoppia, così perde meno tempo. Quindi adesso, guardate, adesso siamo, vabbè, 10, facciamo 12, vedere cosa succede, non ho mai provato questa cosa qui. No, non lo prende lo stesso, perché adesso 12 c'è, perché arriva fino a 16. Solo che lui, se vogliamo giustamente, se tento di mettere un valore maggiore di count, vuol dire che non ne ho messi fino lì e lui si rifiuta. Cioè, tecnicamente ci potrebbe riuscire, perché ce l'ha la memoria per il dodicesimo. Però siccome count adesso è 9, mi sembra, è 9... se io tento di metterlo nel 12 sto facendo un errore, lui mi impedisce di farlo. Quindi così vanno le array list, possono essere usate per sostituire quei vettori dinamici che facevamo facendo il resize tutte le volte, soprattutto se dobbiamo crearne tanti E quindi non perdiamo il tempo a fare il resize tutte le volte, perché quello che fa il resize sostanzialmente è copiarsi il valore del vettore, cioè crearsi un'altra area doppia, cioè doppia, di quelle cose, con la nuova dimensione che gli abbiamo dato, e poi ricopiare gli elementi. Quindi spreca memoria e tempo nel fare questa cosa tutte le volte. Invece l'array list è un po' più efficiente nel fare questo lavoro, potrebbe occupare un po' più di memoria, perché chiaramente ogni volta raddoppia, quindi potrebbe esserci della memoria allocata ma non usata effettivamente. Vediamo se ci sono altre cose che non ho detto. La rimozione può avvenire attraverso l'indice o andando a cercare il valore. Allora, proviamo prima attraverso l'indice, che è più chiaro. Abbiamo inserito, e adesso, vabbè, questo qui 12 non fa, mettiamocene una a, chissà se funziona a 10. Sono 9, 10, per me non funziona neanche a 10, perché insert deve andare, non so cosa ho fatto, spinto F12 invece che F10. Ecco, non va lo stesso anche a 10. Inseriamo la 7.
Al 9 dovrebbe. Al 9 è nuovo.
Al 9, sì, al 9 vado sopra. Ah, aspetta, al 9 dovrebbe essere l'ultimo. Vediamo dove l'ha messo. Perché parte da 0, giustamente. Infatti, l'ha messo nell'ultimo. Questo è come fare add, perché l'ha messo in fondo. L'abbiamo messo con l'ultimo numero. E ok, quindi adesso abbiamo 10 come count e tutto quanto. Cominciamo a toglierle, togliamo quello lungo, l'elemento di indice 2, al.remove at 2, l'indice vuole qui, vediamo cosa viene. Count è 9 e l'elemento 2 non esiste più. Gli altri sono stati riorganizzati, tirati tutti su automaticamente. Cioè, li ha tirati su anche in memoria, quindi questa è una cosa che costa un po' in termini di velocità. L'altra remove, se vogliamo, è ancora più interessante. Remove e poi ci metto l'oggetto che ho messo là dentro. L'oggetto lo potrei mettere anche più volte qui dentro. Proviamo a metterci 234 una volta e anche un'altra volta. No. Di 234 ce ne abbiamo due. Qui potremmo metterli anche più di una volta in questo, negli altri che vediamo no. Allora vado a mettere il breakpoint qua e faccio tutto. Va bene, abbiamo il nostro con 10 posti, questo qui mi toglie quel numero più grande che c'era, e adesso tolgo, come posso fare a dire che, ok, remove rimuove l'oggetto, non 2 qui, rimuoviamo l'oggetto 234, 2, 3, vedete che 234 c'è due volte? 234 c'è due volte, ne ho messo dentro due volte, qua è logico che ci sia. Voi penserete, è chiaro che c'è due volte, no? Ma negli altri non è così chiaro. Allora, remove 234, cosa fa? Ha rimosso il primo 234 che ha trovato. Cioè è andato a scansionare linearmente dall'inizio il vettore, l'array list, il primo che ha trovato uguale l'ha tolto, ok? Ma questo è un uguale nel senso degli oggetti, cioè è uguale nel senso dei vettori, è uguale nel senso, qui vabbè, questi oggetti sono oggetti particolari perché sono numeri e quindi, ma se fossero stati oggetti lì dentro, non ho avuto voglia di perdere il tempo a creare degli oggetti, se fossero stati oggetti lì dentro avrebbe cavato quegli oggetti, cioè io ho il mio oggetto, l'istanza di un oggetto, se voglio cavare proprio quello, posso chiedergli di cavare quell'oggetto, però deve essere lo stesso oggetto, punta alla stessa locazione di memoria. Lui lo cerca, se trova che hanno la stessa locazione di memoria, cerca un uguale come questo qua, se lo trova lo toglie, se non lo trova vediamo adesso, sì? Sì? Remove at, si chiama... No, facciamolo, perché 234 non c'è, questo qui è l'indice, se fai at 2 è l'indice. Invece 234 è l'oggetto. E quindi se faccio al remove 234 che non c'è, non so se dà errore, se non fa niente, se dà errore, vediamo un po'. Ok, ah no, mi ha tolto il 234. Adesso facciamo remove at 234.
Dovrebbe dare errore
perché quell'oggetto lì non c'è lì dentro. Infatti dà errore, dice index non compreso nell'intervallo. Ok, remove at 234, l'indice 234 non c'è, quindi questo qui dà errore. E viceversa, siccome adesso in AL per esempio c'è 55, se faccio remove 3, vabbè dai, adesso sembra che sia abbastanza, non mi viene in mente nient'altro, vediamo se c'è qualcos'altro. Ah, contains cosa fa? Scansiona tutta la lista e vi dà una boolean per vedere, che dice se c'è, cioè la va a vedere una per una, le va a vedere tutte, se trova l'oggetto che gli avete messo qui come parametro, dice boolean true. Quindi rifacciamo, proviamolo anche quello, ArrayList.contains di questo è l'item che c'è dentro, è l'oggetto che c'è dentro, non è l'indice, quindi contains un numero a caso che non dovrebbe esserci, ok? Mettiamo il breakpoint qui, adesso valutiamo questa espressione, shift F9, false, non c'è, mi pare che il valore 2 ci fosse, il valore 12 c'è di sicuro, mettiamo 12, rivalutiamo, contains 12, io l'ho fatto con i numeri, ma per brevità si poteva fare con gli oggetti, anzi è un buon esercizio fare con gli oggetti, shift F9, contains 12, forse l'avevo cancellato, e sono fermo ancora lassù, l'avevo fatto ripartire il programma. Contains 12, shift F9, true, ok. Quindi contains lo scansiona tutto e vi dice se c'è quell'oggetto che volete vedere se c'è. E ok, va bene. Questo qui diciamo è quello che c'è da dire sull'array list. È abbastanza interessante, utile, e tutto sommato è anche molto facile da usare. Quindi si può usare senz'altro. La hash table è qualcosa di più potente. Ed è basato sulla tecnica degli hash. Allora, un hash è un numero piccolo che rappresenta un grosso insieme di informazioni. Cioè, ci sono degli algoritmi, c'è della gente che ha studiato per delle vite dietro a dei migliori algoritmi di hashing, sono degli algoritmi che, data una stringa, diciamo un insieme di numeri, anche grande, 200 mega di numeri, vi fanno l'hash di quei 200 mega, che è un numero di alcune centinaia di bit, che è il più possibile sparpagliato. cosa vuol dire sparpagliato? Dato un insieme di bit, se cambia un bit in tutti quell'insieme, l'hash cambia di molto. No? E, a cosa serve una cosa del genere? Serve un sacco di cose. Per esempio, abbiamo una password in chiaro, la chiediamo all'utente, ce l'abbiamo in chiaro, ne facciamo l'hash e viene un numero strano, stranissimo, difficilmente invertibile, perché da quel numero è praticamente impossibile tornare alla password in chiaro. Allora prendiamo questo numero, ne facciamo l'hash e la memorizziamo. Tutte le password che un sistema decente fa, a parte non lo dico qui, ma lo dico dopo senza di una cosa che possa succedere in azienda, diciamo. Quindi le password, quando uno le memorizza da qualche parte, in una database, in un file, deve sempre farci sopra un hash. Prende la password, gli fa l'hash e memorizza l'hash. Quando l'utente mette dentro la sua password, gli fa lo stesso hash e deve venire lo stesso numero. Confronta il numero che ha memorizzato, che non è la password, che è stato generato dalla password, e può essere generato sostanzialmente solo con la password, con quello che ha calcolato con l'hash fatto dalla password in chiaro. Se sono uguali, vuol dire che lui sa la password, e via, è autenticato e si va avanti. Però se qualcuno becca quel file, vede delle schifezze e non vede le password in chiaro, cosa buona che andrebbe sempre fatta e non viene sempre fatta. Questa è un'applicazione. La hash table, che cos'è? È un trucco ignobile e molto potente, che permette di accedere direttamente agli elementi dell'array senza scansionarli. Allora, ciò, una chiave, diciamo un array di chiavi. Qui ci servono due array, per un hash table ci servono due array. Un array di chiavi, che possono essere delle stringhe, dei numeri, quel che ci pare, siamo tutti misti anche. Un array di chiavi è un array di valori che corrispondono alle chiavi. Quindi la chiave potrebbe essere A, lettera A, 37, 21, lettera K. Allora lui cosa fa? Si crea un hash di questa e questa la fa puntare da qualche parte della memoria, dove trova direttamente il valore che deve leggere. Quindi la tabella è sparpagliata in memoria, sparpagliata, e l'accesso avviene trovandone l'indirizzo con l'hash della chiave. Questo vuol dire che io, senza scansionare tutto il vettore, posso accedere direttamente al valore nota la chiave. Quindi io posso scrivere, se questo vettore si chiama V, V di virgolette K uguale 7. Si legge bene? Ormai che mi sono esaurito. V virgolette K uguale 7. Cosa fa questo?
Ah, quelli che non si cancellano, pericolosi.
Sì, quando si seccano magari non si cancellano. Allora, fa l'hash di K, attraverso l'hash di K va direttamente in memoria a scrivere questo 7 da qualche parte. E viceversa si può fare, e questo è bello, perché V di 7, questo deve scansionare, V di 7 è l'indice. Quindi si può, adesso proviamo, si può andare avanti, si può usare entrambi come indici per l'array. Ecco, questa è una buona domanda. C'è la possibilità, perché dicevo prima, prendo un file di 200 mega e lo trasformo in un numero di 128 bit. È chiaro che ci saranno milioni di diverse combinazioni di quei 200 mega che danno lo stesso hash. Però Gli algoritmi di hash sono fatti per dati il campo di numeri che generano, per farli più sparpagliati possibili, quindi questa probabilità è la minore possibile, però può sempre succedere che c'è una collisione. Allora cosa succede? Se c'è una collisione sull'hash, cioè due chiavi diverse danno luogo alla stessa, alla stesso hash, allora il codice se ne accorge e fa, diciamo così, trova un altro posto per quell'elemento della hash table. E questo è fatto automaticamente dai programmi che gestiscono le tabelle di hash. In particolare la classe hash table del .NET, del framework .NET, è fatta in modo da gestire le collisioni. Quindi noi siamo tranquilli, possiamo mettere, non ce ne accorgiamo neanche, se c'è una collisione di hash, due chiavi che abbiamo messo danno luogo allo stesso hash, la gestione è fatta automaticamente dal software Microsoft che sta sotto la hash table e non ce ne accorgiamo nemmeno, funziona così come ho detto, non c'è problema. Quindi questo cosa permette? Permette di avere una specie di dizionario. La chiave, il nome del lemma del dizionario, e immediatamente, senza scansionare l'array, vado all'informazione che riguarda quella parola. E nell'array list avrei dovuto scansionare tutto. Quel contains che avevamo visto prima, cosa faceva? Andava dal primo e li scansionava tutti fino a che non trovava uno che era uguale. Nella stable no, perché data la chiave, lui accede direttamente in memoria al contenuto della hash table. È estremamente più veloce. Alcune le chiama anche memorie associative, che sono indirizzate, diciamo, rispetto al contenuto. La gestione è complicata, la hash table non è una cosa per the faint of heart, per quelli che hanno il cuore debole, diciamo così. Però a noi è risparmiata fortunatamente perché ce l'abbiamo già qua dentro, okay? Quindi la possiamo usare. Ora mi sono preparato un attimo del codice di prova, così facciamo prima ad operarlo. Dicevamo, ci deve essere una chiave, l'ho scritto anche qua, adesso vediamo. Hash table è una tabella hash. Ci deve essere una chiave di ricerca. La chiave deve essere univoca. Se tento di buttare dentro due elementi con chiave uguale, l'hash table dà errore. Cioè quei 234 che ne avevo messi due, a parte che prima non c'era la chiave, quindi è una questione diversa. Però se tento di mettere dentro due elementi con chiave uguale, l'hash table non funziona, dà errore, perché altrimenti come farebbe a gestire la con le collisioni potrebbe anche farlo. Comunque diciamo che di solito nell'hash table questo qui è un dogma, la chiave deve essere univoca. Quando si chiama chiave una cosa, quella deve essere univoca, no? Non solo in questo campo, diciamo così. Quindi la chiave deve essere univoca, c'è un algoritmo di hash che, data la chiave, trova ok. Questo è quello che abbiamo già detto. Vediamo un po', i metodi sono più o meno, si assomigliano a quelli della array list. Non c'è un indice in una, cioè non c'è un indice sequenziale come avevamo in un array e in un array list. In una hash table non si può fare insert at, cioè non posso inserire ad un certo indice. Io inserisco una cosa con una chiave e poi la gestione non la posso fare, è tutta la classe hash table che la fa. Quindi io inserisco una cosa con una chiave e si arrangia il codice della classe hashTable a trovargli il posto in memoria. Quindi non la posso mettere. Adesso qui probabilmente ci sono degli errori in questo remove perché avevo fatto un copia e incolla con l'array list. Dopo le correggiamo pian piano che proviamo. Allora, vediamo un po'. Questa qui è la chiave. Allora, quando facciamo una add dobbiamo mettere dentro due cose, cioè la chiave che può essere una stringa, ma potrebbe essere anche un numero. Proviamo. Proviamo a metterci un numero. Andiamo. Allora, adesso si la crea a stable, naturalmente questa è la classe System Collection, quindi bisogna metterci System a stable. Ah, table è minuscolo. A stable è minuscolo, quindi anche qua è minuscolo. Prima l'ho cambiato in maiuscolo pensando che fosse maiuscolo. Strano che non abbiano messo table in maiuscolo. È fuori delle convenzioni Microsoft. Vabbè. F11 dice che non esiste nel contesto corrente la H è maiuscola. Facciamo prima far così. HT, va bene. Ok, vediamo cosa c'è dentro la stable. C'è una coppia chiave valore H e 1. Oh, il valore può essere un oggetto, eh? Quindi ci posso mettere dentro qualsiasi oggetto che voglio, anche un controllo, un form, quello che mi pare. E H è diventato l'indice, esattamente. H è la chiave e quindi lo possiamo andare a prendere, facciamolo, console. Punto, right line di HT di H, qui bisogna scriverlo maiuscolo perché è case sensitive per default, punto e virgola l'ho messo nel posto sbagliato, andiamo qua, F11, vediamo cosa c'è, 1, ok? Questo 1, il valore corrispondente a H è andato a finire in cioè è vero, cioè l'abbiamo indirizzato così. Adesso vedete ci ha aggiunto 1, 2, 3, cioè può essere anche un numero, che di fatto è un object, anche la parte sinistra di questa cosa, quindi 1, 2, 3. La chiave è 1, 2, 3, la chiave è H. Sono due chiavi che sono di tipo diverso ma funzionano. Posso farmi liberamente la console right line di HT di 1, 2, 3. Oh, guardate, adesso questo qui è una cosa interessante e potente, anche se un po' pericolosa, perché è abbastanza difficile, è abbastanza facile sbagliarsi, un po' difficile programmare in questo modo. Ci sono dei linguaggi tipo il PHP che sono basati, in cui tutti gli array sono fatti così. Nel PHP noi possiamo mettere una stringa come indice di un array, sempre, perché tutti gli array sono basati su hash sostanzialmente, sono delle liste di fatto, sono delle liste a hash. E quindi questa notazione qui è una notazione tipica del PHP. Possiamo utilizzare gli array del PHP in questo... così, mettendoci un indice che è una chiave di fatto, non è un vero indice. Ora facciamo così, F11, right line HT di 123, e vedete che è 23, quello che ci avevo messo dentro. Poi add L, F11, e abbiamo aggiunto L. L è stato messo per primo. È stato messo per primo perché l'hash probabilmente dava luogo a un valore minore. Non ha senso l'ordine in una stable. Quindi il fatto che sia andato a finire per primo poteva essere finito per ultimo. Non c'è un ordine nell'hash table. Quindi potrebbe venire fuori qualsiasi cosa. Adesso faccio di nuovo questa. Cosa succede adesso se faccio F10? Due uguali non ci possono essere, stessa chiave non ci può essere, quindi dà errore, come avete visto. Stessa chiave, no. Questo qui non si può fare. Vediamo un po' come facciamo a togliere le cose da una stable. Allora, abbiamo il metodo remove, quindi il remove, sì, c'è remove e remove at. Perché? Perché uno con l'indice e l'altro col valore. E poi, è come prima, la differenza è che prima per fare il remove dell'oggetto bisognava prima scansionare tutto per trovare l'oggetto, per cancellarlo. Qui invece si va con l'hash e si cancella subito. Quindi ht.remove, remove cosa vuole? L'object. Quindi bisogna metterci quello che sta a destra, per esempio remove 23. Lui cerca il primo che trova, perché, voglio dire, con due chiavi diverse potrei mettersi lo stesso object. Lui cerca il primo che trova, in questo caso facendo una scansione di tutta la tabella, a destra deve scansionare tutta la tabella, e lo butta via. Quindi ht, vedete che quello che come oggetto ha 23 è quello che come indice ha 1, 2, 3. Facciamolo e vediamo cosa è successo. Uyepunek. L'ho fatto. Vediamo l'oggetto key value 23. Key value 1. Ma forse ha a che fare col fatto che quello è un numero. Ma mettiamoci il punto interrogativo, bisogna guardarci meglio, magari mettendoci degli oggetti veri. Io mi aspettavo che uscisse. Che, diceva ok? Riguardiamo, remove. Ah, ok, ok, allora niente. 1, 2, 3. Remove. Remove vuole la chiave, così ci arriva direttamente con l'hash e ci mette un attimo a cancellarlo. F11. Sì, direttamente. Quindi vedete, è sparito quello che aveva come indice 1, 2, 3. Mi pareva che ci fosse anche adesso anche la possibilità di rimuovere invece l'oggetto. No, non c'è. C'è nell'altro, infatti io avevo detto, questo ho fatto un po' di copia e incolla e qualcosa ho sbagliato senz'altro. Questo l'aveva sbagliato, remove at c'è nella sorted list. Contains mi sembra che non ci sia, nella stable, questo è il solito copia e incolla azzardato. No, contains c'è. Quindi object key e contains key, object key. Contains, quindi cerca la chiave, contains key e contains value. C'è anche contains value, che probabilmente questo fa una ricerca lineare su tutta la stable. Quindi object value, ci mettiamo come valore 23, vediamo se fa. Contains value 23, shift F9, false. Anche qui 23, ah, forse l'avevo cancellato 23. Okay. Contains value, ok. Oppure lo mettiamo un po' prima. Lo mettiamo qua, poi rieseguiamo tutto il codice. Contains value 23, shift F9, true. Ok, questo qui per farlo però deve andare a scansionare il lato values per vedere se ne trova uno uguale, e verosimilmente ti potrebbe dare anche il toString. Ok, remove, quindi quelli che ci servono l'abbiamo visto. L'altra cosa che volevo farvi vedere era la sorted list. Questo lo dice il nome, è una lista ordinata. Una lista ordinata è mantenuta ordinata dal codice. Ogni volta che gli aggiungo qualcosa, lui lo ordina. E lì abbiamo anche un indice. È l'indice nell'ordinamento. Allora, qui mi sono preparato del codice di prova. Quindi ci sono due cose che dobbiamo mettere dentro, come prima, un codice, una cosa che è la chiave, e una cosa, la add, ha una chiave e il valore. In questo caso ho fatto delle chiavi numeriche e dei valori alfanumerici. Vediamo cosa succede. Allora, dentro la sorted list c'è 10 come chiave, A come valore, F11, dentro la sorted list c'è 8, 10, perché 8 è minore di 10, lui lo ordina in ordine crescente, penso che si possa fare anche in ordine decrescente, ma è un po' complicato, cioè bisogna studiarsi un po' di cose, non ho avuto mai bisogno di farlo, non lo so come si fa. 8, 10, quindi dal più piccolo al più grande, ma vedete che l'ha riordinato. Io l'ho messo dentro 10, 8 e lui l'ha messo in ordine 8, 10. Quindi facciamo un altro, poi dopo gli altri li possiamo fare anche alla svelta. 6, 8, 10, l'ha ordinato.
Ma se li mettiamo di là,
li ho messi tutti? Sì.
Alfa, zeta, le lettere nel key, lui li ordina.
C'ho anche quello dopo, sì, sì.
Ah.
Quindi, sorted list meno 4 qua, è ordinato, cioè mano a mano che aggiungo della roba lui me la ordina. Chiaramente non è una cosa gratuita, ci vuole del tempo, cioè usiamo la sorted list soltanto se ci serve. Io l'ho usato in modo semi gratuito in un programma in cui avevo dei dati che venivano in ordine di tempo, ma se non erano esattamente in ordine di tempo li mettevo in ordine di tempo perché li cacciavo dentro una sorted list e come chiave ci mettevo l'ora in cui era arrivato quel dato. Non era strettamente indispensabile, ma volevo fare la prova della sorted list e funzionava con centinaia di dati dentro in modo, cioè non rallentava niente nel computer, andava veloce lo stesso, insomma. Quindi qui c'è tutto questo sort è fatto con algoritmi su cui hanno pensato, cioè è roba potente. Se mettiamo a fare la mano una roba equivalente va molto molto più piano. Questa va abbastanza bene. Quindi vediamo un po' com'è la nostra lista. C'è meno 4, 4, 6, ok. Quindi a questo punto io posso fare console write line e sorted list di meno 4. Cosa viene? K. F11 abbiamo la conferma che viene K, ok? Però a questo punto io posso fare meno 4 è lì, è la chiave, diciamo così, la chiave di ordinamento. Posso fare anche sorted list di K. No, non lo posso fare. Ok.
Ci sarà una funzione per ottenere la chiave, però che se no ottenere la chiave così mettendo
contains key. Aspetta, per tornare indietro.
Get key.
Get key, la chiave in corrispondenza dell'indice specificato. Perché qui noi abbiamo anche un indice. Aspetta, SL di meno 4, quindi adopera la chiave. Però se io faccio anche qui c'è capacity, questa qui è una lista, quindi funziona come funzionava l'array list. Capacity e count per sapere quanti ce ne sono dentro in un certo istante. Contains c'è dentro, poi c'è contains key e contains value. Clone permette di clonarlo, ma non l'ho mai provato. Count l'abbiamo detto. Ok, get by index. non usa la chiave per prenderlo, va a prendere l'indice. Cioè, se, se noi vogliamo, dopo averlo ordinato, vogliamo averli in ordine, facciamo la get by index con 0, 1, 2, 3. Cioè, get by index di 0 mi deve dare k. Vediamo? Get by index di 0 dovrebbe dare k. Ok? Perché è il primo. Se faccio get by index 0, 1, 2, 3, 4, get by index di 4 dovrebbe dare a 4, quello che corrisponde alla chiave 10. A, ok? E così. Poi get by index, quindi che lo segniamo. Quindi alla fine li possiamo riprendere con la chiave. Qui ti dà